Quell'anno l'esame non era stato superato brillantemente neanche dal resto della terza E del liceo classico Gian Domenico Romagnosi di Parma.
Sicuramente era una bella classe con delle belle teste, dove c'era il gusto di divertirci. Ci rivediamo con grande piacere dopo tanti anni.
Storie di esami di maturità e di grandi famiglie allargate in una puntata che si intitola La più grande reunion di sempre.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
È venerdì 19 luglio e questa è l'ultima puntata di questa stagione che ha inaugurato una nuova via, cioè quella delle storie di filosofia quotidiana, per la quale io ci tengo a ringraziare tutti i filosofi, tutti i pensatori, gli scrittori che sono intervenuti: Mauro Rangitano, che è questa settimana, Andrea Colamedici, Marco Missiroli, Ilaria Gaspari e poi anche Andrea Loreni, quelli che ci hanno permesso di leggere le vostre storie con un piccolo stacco da terra per provare a guardarle un pochettino da più in alto. Noi non ci fermiamo ovviamente da raccontare le storie. I pomeriggi di Radio 24 saranno sempre pieni delle nostre storie, che sono presi da questi anni, di raccolta storie, quindi non lasceremo sguarnito il nostro picchetto di storie. Però torniamo con le vostre storie originali lunedì 2 settembre. Ci prendiamo una piccola pausa, voi nel frattempo continuate ovviamente a scriverci a Matteo Caccia racconta @radio24.it. questo piccolo intro per salutarvi, darvi qualche appuntamento. Appunto, si chiude oggi la nostra, a tutti gli effetti, quinta stagione di storie, da quando ho rimesso finalmente nuovamente piede qui a Radio 24, 5 anni fa ormai. Si chiude con una puntata che si intitola La più grande reunion di sempre, che ha due storie. Una molto semplice, una storia di un gruppo di amici che si ritrova per festeggiare i 30 anni dalla maturità e scopre di volersi ancora bene. E poi la storia invece di uno scrittore che si immerge nella genealogia e realizza che siamo tutti collegati, e quindi organizza la più grande reunion di sempre. Il suo albero genealogico comprende 70.000 persone e decide di invitarle a una festa di famiglia. La puntata si intitola La più grande reunion di sempre. Benvenuti. Francesco ha lasciato Parma dopo la maturità, una vita un po' nomade la sua. Studia a Gorizia e poi via, costruendo passo dopo passo una brillante carriera accademica che l'ha portato prima nelle università americane per un PhD in relazioni internazionali e poi all'insegnamento al Trinity College a Dublino, e ora in Canada, dove insegna all'università da anni e ha messo su famiglia. Filippo invece vive a Parma. Dopo una laurea in giurisprudenza ha sempre lavorato in ambito commerciale, cambiando prodotto e mercato, prediligendo, quando il prodotto lo consentiva, l'estero. Alla maturità classica del 1990 sono usciti con un totale di 74 sessantesimi in due. D'altra parte, quell'anno l'esame non era stato superato brillantemente neanche dal resto della terza E del liceo classico Gian Domenico Romagnosi di Parma. Le tracce d'italiano erano su Pascoli, sul neoguelfismo o sull'oratoria di Demostene e Cicerone. Per la prova di greco c'era quell'assurda traduzione tratta da Luciano con quell'aoristo gnomico che nessuno è riuscito a tradurre, una strage. In 12 non abbiamo superato la soglia psicologica di 40 sessantesimi. La cosa, per quanto triste e disonorevole, non ci ha tagliato le ali. E, come spesso accade, il tempo ha fatto giustizia. Da quella classe sono usciti un notaio, un cardiologo, un diplomatico, delle maestre, delle professoresse, due presidi, dei professori universitari, un avvocato, un sindaco.
Io sono uscito con 38, ero perfettamente in linea con questo gruppo un po' disastrato e mi sono divertito molto durante il liceo, e sono stato ammesso all'esame di maturità con un giudizio che diceva che avevo molti interessi che purtroppo non coincidevano con quelli scolastici, ed effettivamente era così. Mi sono laureato in scienze politiche con 110 e poi ho lavorato per una decina d'anni per un'agenzia delle Nazioni Unite, adesso lavoro in banca in Unicredit. Quindi insomma anche io ho fatto un percorso che mi ha dato delle soddisfazioni.
Francesco e Filippo erano compagni di banco, compagni di sport, di tante avventure. La distanza negli anni dopo il liceo, forzata dal nomadismo compulsivo di Francesco, non aveva impedito qualche rapido riavvicinamento. In occasione di una trasferta di lavoro di Filippo, durante una rapidissima sosta di Francesco a Parma, che di solito non supera mai le 72 ore ed è programmata nel dettaglio con mesi di anticipo. Nel giugno del 2022 la chat di classe inizia ad attivarsi, Francesco è in arrivo, passerà l'estate in Europa e prevede di passare da Parma tra il 9 e il 10 luglio. Tempo di sosta stimato 36 ore, forse possiamo organizzare una cena di classe. L'Angelica e il Minu comprano il biglietto per tempo per arrivare da Roma. Silvia prenota con un mese di anticipo la mitica terrazza della trattoria Leoni sulle prime colline, sempre occupata nelle afose sere estive. Matteo si organizza per scendere da Milano e Grazia da Castelfranco Veneto. Ci si avvicina alla data e la chat, di solito silente, si fa attiva. È tempo di esami di maturità. Alcuni di noi hanno i figli che la stanno affrontando in quelle ore. Qualcuno proprio dai banchi del Romagnosi, quegli stessi banchi che ci avevano visti divertire per quei fantastici 5 anni del liceo ed erano stati i testimoni del nostro inglorioso esame. Partono i ricordi sui riti propiziatori preesame, il ritiro a Bedonia del Minu con il 5 e il Polizzi, qualcuno che aveva ripassato con l'aiuto della professoressa del ginnasio. Filippo e Francesco di quei giorni ricordano soprattutto che erano iniziati i mondiali, quelli delle notti magiche cantate da Bennato e Gianna Nannini, quelli di Baggio e Schillaci. Forse l'Italia avrebbe dovuto giocare con Vialli in semifinale e sarebbe stato meglio se Donadoni quel rigore non l'avesse tirato. Ci sono tutte le premesse per un'epica cena di classe.
Davanti alla scuola tanta gente, otto e venti, prima campana e spegni quella sigaretta. E migliaia di gambe e di occhiali di corsa sulle scale, le 8:30, tutti in piedi, il presidente, la croce, il professore, che ti legge sempre la stessa storia, nello stesso modo, sullo stesso libro, con le stesse parole. 40 anni di onesta professione.
È il 6 luglio quando Angelica ci manda un messaggio di alert. Sua figlia è positiva al Covid, non riesce a venire, manca un giorno alla cena. Filippo scrive in chat che lui e Francesco, ospite a casa sua, hanno il Covid. La variante Omicron stravolge il nostro programma, la cena salta, ma la chat è attivissima. Filippo e Francesco, dopo aver fatto uscire moglie e figli di casa, si chiudono in isolamento. Totalmente asintomatici, si fanno una quarantena di full immersion come ai tempi del liceo. La TV è sempre accesa e trasmette ogni tipo di sport, dal 6 nazione dei rugby ai tornei ATP di tennis. I rifornimenti di tortelli, di erbetta, salumi e torta fritta sono assicurati H24 da Anna, la moglie di Filippo. Lo scambio nella chat della classe è costante. Passano così 3 giorni in isolamento, stando insieme come non accadeva dai tempi del liceo. Noi, testimoni in chat di questa forzata convivenza, ci siamo divertiti per questa strana situazione. Forse anche un po' invidiosi per questo ritorno ad una frequentazione che riportava a quel periodo magico del liceo, a quella convivenza pre-esame di maturità che forse non ci aveva aiutato a tradurre bene Luciano, ma ci ha legato per tutta la vita.
Ultimamente, negli ultimi anni, sta prendendo ritmo. Diciamo, dopo i 30 anni, quando abbiamo festeggiato i 30 anni di maturità, dopo ci abbiamo preso un po' gusto e siamo più fedeli nel ritrovarci. Sarà così anche quest'anno.
Inizio estate 2023, Francesco è a Parma tra il pomeriggio del 30 giugno e la mattina di domenica 2 luglio. La terrazza di Leoni ci aspetta. Diluvia come in una sera di novembre. Angelica è arrivata da Roma e Maria Grazia da Castelfranco. Il Bianco è di turno in ospedale, il Minu ora è a Boston, non riesce a venire. Ci sono l'Amanda, la Mita, ci sono Alberta, Costanza e Monica. Il Pollo ha fatto di tutto per esserci, ma alla fine non riesce. C'è il Cofro, insuperabile come sempre, il Bonaz finalmente ha installato WhatsApp e c'è anche lui. Francesco arriva in macchina con Filippo ed è ancora una notte magica.
Canzoni e fumo ed allegria,
io ti ringrazio, sconosciuta compagnia. Non so nemmeno chi è stato a darmi un fiore, ma so che sento più caldo il mio cuore. So che sento più caldo il mio cuore. Felicità. Ti ho perso ieri ed oggi ti ritrovo già. Tristezza va, una canzone il tuo posto prende.
Si intitola La Compagnia, questo brano di Lucio Battisti per accompagnare la storia che ci ha mandato Pietro, che è una bella storia di reunione, di incontri tra ex compagni. Pronto, ciao Pietro, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno, piacere di ritrovarti.
Piacere mio. Tra l'altro devo dire, Pietro, che la tua storia, la vostra storia è una storia che racconta di un bel incontro tra ex compagni di classe, cosa che non sempre però accade. Spesso la gente parla di queste riunioni come oh, oddio, devo fare la cena di classe. Voi invece ne siete felici, siete gioiosi, avete voglia di rifarla?
No, devo dire sì, che ormai è un bel appuntamento che inizierà l'estate e chi c'è ha voglia di farlo e ha voglia di viverlo bene. Chi non vuole non viene e va bene così.
Tra l'altro siamo a luglio, quindi siete in predicato di farne un altro.
Sì, abbiamo proprio nei giorni scorsi ce n'è stata una, è tornato Francesco anche quest'anno perché aveva una summer school dove era docente a Torino e allora ci siamo ritrovati anche questa volta.
Perché Francesco, ricordaci un po', Francesco è quello che sta in Canada?
Allora, Francesco è quello che sta in Canada, okay, quindi lui sta perfetto. In Canada, è fisso là e torna più o meno una volta l'anno e ci dà la scusa, è lui che fissa la data, fissa l'orario, fissa tutto perché sta a Parma per pochissimo e allora noi, insomma, chi c'è cerca di esserci.
Certo, mentre Filippo è l'altro compagno amico.
Filippo è l'altro compagno, lui invece è rimasto a Parma, è fisso a Parma, però lui gira il mondo perché comunque lavora nel settore commerciale, per cui trova sempre una scusa per andare in giro e se riesce anche a trovare Francesco.
La cosa buffa di queste riunioni è che sono passati 30 anni, se hanno oltre 50, ma ci si chiama ancora coi nomi di quando si avevano 16 anni, no? Per cui tipo il Minu, il Pollo, il Cofro. Me li traduci un po'? Il Minu sta per?
Allora, il Minu sta per minuti, in realtà sono tutti abbreviazioni, non c'è una fantasia particolare.
Il pollo
sta per Polizzi, il Cofro sta per Coffrini, quindi il Bonaz, abbastanza banale come il Bonaz sta per Bonati. Lui,
Bonaz. La Mita invece?
La Mita invece è Margherita, quindi è la Mita, ok? Per vabbè, Spaggiari sarebbe
la Manda, è la Manda, Alberta è l'Alberta, sì. Costanza è Costanza. Li volevo dire tutti, semplicemente mi piaceva nominarvi tutti quanti. Senti, com'è rincontrarsi? Non parlo del secondo, ma parlo del primo. Cioè, che cosa accade quando tu vedi queste persone? Tu fai delle valutazioni interessanti sul fatto che, insomma, la maturità non è andata un granché, però poi avete tutte avuto delle vite più felici e soddisfacenti di quanto sembrasse in base a quel voto lì. Ma quando ti rivedi con persone che non incontri da tanto tempo, che cosa accade? C'è una forma di, come dire, riflessione sul tempo passato?
Allora, intanto è buffo perché intanto la prima reazione sembra quasi di essere come allora, no? Per cui ti poni rispetto all'altro come ti ponevi ai tempi del liceo. Intanto in realtà sono passati 35 anni, per cui è passata una vita, certo, di cose belle e meno belle, per cui poi pian piano, insomma, ti freni un attimo ad atteggiarti all'altro come ti atteggiavi nell'intervallo del liceo. Però è molto bello questo avvicinarsi, questo riscoprirsi. Allora, diciamo che insomma, sicuramente molto è dato dal ricordare cose fatte insieme, perché abbiamo fatto tante cose divertenti, ci siamo divertiti molto e quindi la prima parte è sempre così, un ricordo un po' rituale, se vuoi, un po' autocelebrativo, ma ci sta, è bello. E poi dopo si uniscono a queste così delle storie, degli aneddoti che sono successi nel tempo. Poi, come sempre, ci sono alcuni personaggi che hanno una marcia in più e insomma fanno la serata. Il Cofro, se c'è, garantisce la serata.
Il Cofro già dice il nome stesso. Pietro, se qualcuno, diciamo, si ricorda, magari non mette insieme i nomi giustamente con le storie, ma Pietro ci aveva mandato una storia che avevamo molto amato di una vacanza in camper, con un camper, correggimi se sbaglio Pietro, prestatovi da amici.
Noi l'avevamo noleggiato, ma eravamo insieme ad amici.
Eravate insieme ad amici,
eravamo
ok.
Insieme ad amici.
E vi eravate trovati in una stradina strettissima, con un rischio. E quindi mi domandavo, visto che arriva l'estate, se avete in mente di fare altre vacanze in camper a breve.
Guarda, in questo momento sono a Lipari e sono fermo in spiaggia, okay, praticamente. Per cui è cambiato un attimo nel frattempo un po' il tipo di vacanze.
E allora, con tutta l'invidia del mondo, ti ringrazio, Pietro. Ti faccio tornare alla tua vacanza. Salutaci tutti quanti quando li rivedi. Sì. O li risenti, d'accordo?
Senz'altro, grazie mille.
A presto,
Matteo, grazie a
ciao,
tutti.
Pietro.
Un abbraccio.
Ciao.
1, 2, 3, 4. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. A, B, C, D. Can I bring my friend to tea? D, F, G, H, I, J. I love you. Boom, 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 boom. Sail the ship. The tree, boom, 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 skip the rope, boom, 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 look at me.
Sono i Beatles, ovviamente cantano All Together Now, cioè Tutti Insieme, che racconta un po' di questa storia ma un po' anche della prossima. Prima della prossima storia però, Maura Cancitano.
Questa storia ci invita a riflettere sui temi dell'amicizia, e allora come non pensare ad Aristotele, alla sua Etica Nicomachea, in cui viene sottolineata l'importanza dell'amicizia come uno dei più grandi beni della vita, e in cui soprattutto si pone l'accento sull'amicizia basata sulla virtù. L'amicizia tra Francesco e Filippo, che si mantiene viva nonostante le distanze, il passare del tempo, rappresenta un esempio di questa amicizia virtuosa. E io direi però che un altro grande esempio di amicizia è proprio lo sguardo di Pietro su questa vicenda, su quello che accade a questa classe che deve incontrarsi dopo molto tempo. E in questo senso la rievocazione delle notti magiche dei mondiali del 1990, degli esami di maturità, è un esempio di come i ricordi collettivi possono diventare parte integrante della nostra identità. La narrazione di Pietro mette in evidenza come i momenti di crisi, come la pandemia di Covid-19, possono diventare opportunità per riscoprire e rafforzare i legami umani. L'isolamento forzato che vivono Francesco e Filippo, ma anche la connessione che poi vivono con tutti gli altri membri della classe, si trasformano in un momento di riconnessione e di condivisione collettiva, forse addirittura più forte di quanto sarebbe stato se si fossero incontrati tutti insieme dal vivo. Questo ci invita a riconsiderare non solo i rapporti umani e anche la profondità che magari non è data solo dall'incontro fisico, dall'incontro digitale, ma proprio da quello che ci accade tra esseri umani, e ci invita anche a considerare l'amicizia non solo come un legame affettivo, ma anche come una componente essenziale della nostra esistenza, perché è capace di trascendere le contingenze, gli strumenti, i dispositivi, ma prima di tutto il tempo e lo spazio.
Può un'Olimpiade lanciare un segno di pace in un mondo in guerra? E quante volte la storia dei giochi si è intrecciata con gli scenari geopolitici internazionali? E come cambierà dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 lo sport del secondo millennio? Da queste domande e dalle risposte che sapremo trovare dipende il presente e il futuro dello sport, ma anche il presente e il futuro di tutti noi. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpiadi di Pace e di Guerra, il nuovo podcast originale di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Matt-
Matteo Caccia racconta.
Esattamente 10 anni fa uno scrittore americano che si chiama A.J. Jacobs ha scoperto il fascino degli alberi genealogici e si è appassionato al punto da aver individuato una teoria secondo cui in fondo siamo tutti lontani parenti, e ha organizzato la più grande reunion di famiglia mai esistita. Accadeva nel 2014 e questo è il racconto di come l'ha organizzata. State con noi. 6 mesi fa mi è arrivata un'email da un uomo in Israele che aveva letto uno dei miei libri. Diceva così: non ci conosciamo, ma io sono un tuo cugino di 12° grado. E poi proseguiva: ho un albero genealogico composto da 80.000 persone, fra le quali ci sei tu. Poi c'è Karl Marx e diversi nobili europei. Non sapevo cosa farmene di tutto questo. Una parte di me diceva: ok, quando è che mi chiede di fargli un bonifico di $10.000 sul suo conto in Nigeria? Poi ho anche pensato: 80.000 parenti. Ma li voglio 80.000 parenti? Ho già abbastanza problemi con alcuni di quelli che ho già. Ma un'altra parte di me però si diceva: wow, è notevole. Sono qui da solo nel mio ufficio, ma non sono davvero solo. Sono connesso a 80.000 persone in tutto il mondo. Sono 4 Madison Square Garden pieni di cugini. E alcuni di loro saranno fantastici, altri magari saranno irritanti, ma sono tutti imparentati con me.
So this email inspired me to dive into genealogy.
Quindi questa mail mi ha spinto a buttarmi nella genealogia, che ho sempre pensato essere un campo molto serio e formale, ma che ho scoperto stare attraversando una rivoluzione affascinante e controversa, in parte per via dei test genetici del DNA, ma in parte anche per via di internet. Ora ci sono siti che applicano un approccio wikipediano agli alberi genealogici. Devi solo caricare il tuo albero genealogico e il sito effettuerà delle ricerche per vedere se il signore, che si chiama A.J. Jacobs, presente nel tuo albero, è lo stesso A.J. Jacobs che si trova in un altro albero genealogico e, se lo è, potete combinarli insieme e continuare a combinare e combinare e combinare fino ad ottenere dei mega alberi genealogici giganti con migliaia di persone e addirittura milioni. Io sono iscritto a Geni, l'albero genealogico planetario, che conta 75 milioni di persone. 75 milioni di persone connesse da legami di sangue o da matrimonio. Ci sono persone da tutti e 7 i continenti, incluso l'Antartide. E ci sono io. Ma ci sono anche molti di voi, che lo sappiate oppure no. E potete vederli, i collegamenti. Uno di questi, ad esempio, è mia cugina Gwyneth Paltrow. Lei non sa nemmeno che esisto, ma siamo ufficialmente cugini. Ci sono solo 17 collegamenti tra di noi. E poi c'è mio cugino Barack Obama. È il nipote di 7° grado della moglie, del padre, del marito, della 5ª prozia di mia zia. È praticamente mio fratello maggiore. E ovviamente poi c'è mio cugino Kevin Bacon, l'attore, che è il marito della nipote del cugino primo del marito della nipote della moglie del cugino di 2° grado di mio cugino. Più o meno 6 gradi di Kevin Bacon. Non mi sto vantando, perché tutti voi avete persone famose e figure storiche nel vostro albero genealogico, perché siamo tutti collegati e 75 milioni possono sembrare tanti, ma tra pochi anni probabilmente avremo un albero genealogico con tutti, quasi tutti i 7 miliardi di persone che vivono sulla Terra. Ma ci interessa davvero? Qual è l'importanza di questi dati? Io penso che sia importante e vi darò velocissimamente 5 ragioni. Avere tutti questi dati a disposizione come prima cosa ha un valore scientifico. Questa è una storia della specie umana come non se n'erano mai viste prima. Stiamo raccogliendo importanti dati su come si ereditano le malattie, come migrano le persone, e c'è un team di scienziati al MIT che proprio ora sta studiando l'albero genealogico mondiale. Secondo, riporta in vita la storia. Ho scoperto di essere connesso ad Albert Einstein. L'ho raccontato a mio figlio di 7 anni e l'ho visto molto partecipe. Ora Albert Einstein non è più un tizio morto con dei capelli strambi, ora è zio Albert. A volte però, lo ammetto, non ci sono buone notizie.
I found a link to Jeffrey Dahmer.
Ho trovato un collegamento con Jeffrey Dahmer, il serial killer.
But I will say that's on my wife's side. So
ma va detto che è dalla parte di mia moglie, ci tengo a chiarirlo. Scusa, tesoro. Terzo punto importante è l'interconnessione. Discendiamo tutti dallo stesso antenato e non c'è bisogno di credere letteralmente a quello che ci dice la Bibbia, perché gli scienziati parlano di un Adamo cromosomiale Y e di una Eva mitocondriale, vissuti tra i 100.000 e i 300.000 anni fa. Abbiamo tutti un po' del loro DNA in noi. Sono i nostri bis, ecco, continuate così per almeno 7.000 volte e ci arrivate, bisnonni. Questo significa che siamo tutti letteralmente e biologicamente cugini. Anche se le stime variano, probabilmente il cugino più lontano che avete al mondo è un vostro cugino di 50° grado. Non condividiamo solo gli antenati, ma anche i discendenti. Se avete dei figli e loro hanno dei figli, in 10-12 generazioni avrete migliaia di discendenti e poi milioni. Quarto elemento importante nell'avere queste informazioni è avere un mondo più gentile. Credo che ci sia anche una tendenza tutta umana a trattare i familiari un po' meglio degli sconosciuti. Mi sa che questa notizia sarà una cattiva notizia per gli intolleranti, perché dovranno rendersi conto di essere cugini di migliaia di persone di qualsiasi gruppo etnico con cui hanno un sacco di problemi. Guardando indietro nella storia, vedrete che molte delle cose orribili che ci siamo fatti l'un l'altro sono state causate dal fatto che un gruppo pensava che un altro gruppo fosse composto da subumani. Ma questo non si può più fare. Non siamo solo parte della stessa specie, siamo parte della stessa famiglia. Condividiamo il 99,9% del DNA. Insomma, alla fine mi sono detto, ho tutte queste centinaia di migliaia di milioni di nuovi cugini, cosa me ne faccio di queste informazioni? E allora ho deciso, perché non organizzare una festa? Quindi questo è quello che farò. E siete tutti invitati. L'anno prossimo, in estate, terrò quella che spero essere la più grande e bella riunione di famiglia della storia. Sarà alla New York Hall of Science, che è un luogo stupendo, ma è anche la location dell'ex Esposizione Universale, il che secondo me è molto azzeccato, perché per me sarà proprio l'incontro tra una riunione di famiglia e un'esposizione universale. Ci saranno mostre, cibo, musica. Paul McCartney è a soli 11 gradi da me e spero che porti la chitarra. Non ha ancora accettato l'invito, ma incrociamo le dita. Parlerà Cass Sunstein, mio cugino, che è probabilmente lo studioso di giurisprudenza più brillante che abbiamo. È stato membro dell'amministrazione Obama. E dall'altra parte dello spettro politico abbiamo George H.W. Bush, padre, numero 41, che ha accettato anche lui di partecipare. E ovviamente la cosa più importante è che voglio anche voi. Ragazzi, vi invito ad andare su globalfamilyreunion.org e scoprire dove siete nell'albero di famiglia, perché queste sono questioni importanti, famiglia e tribù, e io non conosco tutte le risposte, ma ho un sacco di parenti intelligenti, voi inclusi. Quindi credo che insieme riusciremo a capirlo. Solo insieme possiamo risolvere questi problemi enormi. Quindi, da cugino a cugino, vi ringrazio. Non vedo l'ora di vedervi. Loro sono ovviamente Sister Sledge, che cantano We Are Family, mentre lui si chiama AJ Jacobs e ha tenuto un TED ormai 10 anni fa. Mi piacerebbe sapere come è andata a finire. Si chiamava The World's Largest Family Reunion. We Are All Invited, cioè la più grande e larga riunione di famiglia. Siamo tutti invitati. Ora ascoltiamo Le Strade in diretta e poi torniamo a raccontare l'ultimo passaggio della nostra storia seriale originale.
Matteo Caccia racconta.
E siamo arrivati all'ultima puntata della nostra storia seriale, che combacia ovviamente anche con l'ultima puntata di questa quinta stagione che si chiude di Storie di Filosofia Quotidiana. Ovviamente si riaprirà a settembre la sesta. In realtà sesta è, se mettiamo insieme tutto, no? Linee d'ombra, Storia di Rinascita e questa che è iniziato quest'anno. Vi chiudiamo appunto questa stagione, questa edizione, con la fine della storia che ci ha mandato Stefano. Vi abbiamo raccontato la storia di questo giovane uomo che si trovava in Irpinia a fare il militare, o meglio faceva il militare ed era stato spedito in Irpinia dopo il terremoto del 23 novembre del 1980. Stefano e i suoi commilitoni sono del tutto abbandonati a tutti gli effetti dai superiori, dalla popolazione e anche dallo Stato, ed è proprio con lo Stato che oggi facciamo i conti. State con noi.
Il Presidente della Repubblica Pertini con Forlani sui luoghi del disastro.
Gli alpini ci informano che a breve arriverà il Presidente d'Italia a visitare il paese.
Allora, veniamo a sapere che ci sarà una visita importante nei prossimi giorni. Non sappiamo esattamente quando, ma è prossima. Probabilmente arriva Pertini. Noi siamo arrabbiati, siamo proprio veramente arrabbiati. Siamo stanchi e arrabbiati, delusi e abbandonati. E non sappiamo esattamente cosa succederà. La mattina ci si alza e sappiamo che arriva il giorno di Pertini. E improvvisamente tutto cambia. Le persone si vestono bene, anche il prete si cambia la tonaca. Vediamo militari che arrivano, ma questa volta sono carabinieri, sono preparati. Vengono pulite alcune parti delle strade per permettere il passaggio del presidente. E a noi viene richiesto di nasconderci. Siamo troppo sporchi, siamo troppo scorti. Siamo lì da un mese, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare e veniamo messi. Ci viene chiesto di metterci in una stanza chiusi dentro. E chiaramente questa stanza ha delle finestre, dalle finestre ci sporgiamo e vediamo l'arrivo del presidente attorniato dai soliti, diciamo, baciapile che descrivono la situazione e si vantano di quello che hanno fatto, e noi da lontano cerchiamo con la nostra rabbia di informare il presidente che non è proprio tutto come viene detto.
Poi tutti se ne vanno e tutto torna alla normalità. E i giorni passano, siamo assolutamente convinti che si siano dimenticati di noi. Cerchiamo di metterci in contatto con la caserma, ma non ci riusciamo. Poi all'improvviso arriva un camion. L'autista ci dice che la strada è stata riparata ed è lì per portarci alla nostra caserma. Non abbiamo nulla di nostro, pertanto saliamo senza neppure pensare a cosa lasciamo. Solo un breve saluto a tutti gli alpini che ci hanno aiutato. Un bacio alle infermiere e via. Nessuno del paese ci saluta, il sindaco non si vede, il prete non c'è, se qualcuno è per strada non alza neppure lo sguardo verso di noi.
Tiriamo un po' le somme della situazione, del rapporto con le persone del luogo. Non abbiamo avuto nessun tipo di rapporto. Il rapporto è stato soltanto unidirezionale, ci veniva detto cosa fare, non ci veniva detto mai un grazie, di non giocare a flipper, di non fare rumore, di non andare in giro. Ma mai una volta che qualcuno ci ha detto avete bisogno di qualcosa, mai. Noi come siamo arrivati, forse dando fastidio, ce ne siamo andati, forse per dare meno fastidio.
Ci informano che passeremo nella caserma da cui siamo partiti per prendere i documenti, ma non si scende dal camion. Lungo un viale della città il nostro mezzo si ferma di fronte a un bar che è completamente distrutto. Non ci sono più le vetrine, il bancone, i tavoli. Strano. All'interno ci sono diversi motorini accatastati. Ma cosa diavolo è successo?
E poi veniamo a scoprire che in questo bar, qualche giorno prima, davanti a questo bar si era fermato un camion e dei ragazzi avevano insultato i soldati che erano su questo camion, che erano scesi e avevano risposto in maniera forse un po' brutale alle minacce, alla violenza verbale che questi ragazzi qua, seduti comodamente al bar, facevano. Ecco, quello che rimaneva del bar era il vuoto, che probabilmente era simbolico del trasformare la stanchezza, la rabbia, la disperazione di alcune persone nei confronti di qualcuno che li prendeva in giro.
Nel silenzio più totale riprendiamo la marcia, ci avviamo a Roma. Ore e ore di freddo e vento, non lo sentiamo quasi. Siamo quasi dei cadaveri e non parliamo. È il 5 di gennaio. Il camion non arriva davanti allo scalone delle camerate, ma davanti alle docce degli ufficiali. Ci viene chiesto di spogliarci completamente, mettere i vestiti in sacchi che dovranno essere bruciati e fare la doccia. Non ci sembra vero. acqua calda e sapone a volontà. Ci grattiamo come se avessimo le pulci e alla fine la pelle è rossa di calore. Possiamo farci la barba. Troviamo vestiti e biancheria intima pulita. Ci vestiamo, andiamo a mangiare, poi a letto. Incontriamo il giorno successivo l'autista del mezzo che ci dice di non avere mai sentito un odore tanto sgradevole come quello che ci portavamo addosso. Ecco il perché della doccia. Altra bella notizia è che ci riconoscono una licenza per una settimana a casa. Ci consegna la licenza il comandante della caserma, senza un minimo di gratitudine, e veniamo a sapere che la licenza è stata data a tutti quelli che sono andati ad aiutare, ma gli altri sono effettivamente tornati pochi giorni dopo.
Rientrati in caserma, questa volta nella parte centrale della nostra caserma, della nostra vita militare, ci accorgiamo che oltre all'odore ci puliamo anche di tutta la stanchezza e di tutto quello che è successo prima, e finalmente con un permesso torniamo a casa e abbiamo la sensazione dai giornali e dai telegiornali di quello che è successo, e sentiamo anche delle parole di Pertini, parole che identificano esattamente quello che lui aveva visto, quello che voleva fargli vedere. A lui era scivolato, lui aveva visto uno spettacolo indecoroso, approssimativo, di uno Stato che sicuramente è mancato, non pronto, ma è mancato.
A casa ritroviamo la normalità, veniamo a sapere che Pertini si è accorto della penosa situazione in cui sono stati lasciati i terremotati, si è accorto che nessuno dei vertici dello Stato aveva fatto il suo dovere, si è accorto che i soldi erano stati dirottati lontano da dove avrebbero dovuto essere impiegati, si è accorto che più che all'organizzazione dello Stato era prevalsa l'organizzazione della malavita. Si è accorto che i colpiti dal terremoto erano poi stati lasciati soli anche da coloro che il terremoto non aveva colpito. Mi sono reso conto, vergognandomi, che quello che avevamo gridato dalle finestre al gregge di persone che attorniavano il presidente era stato già da lui compreso e che forse era venuto per verificare e confermare i suoi sospetti, circondato da civettuole cariche dello Stato. Pertini ha detto: «Sono tornato ieri sera dalle zone devastate dalla tremenda catastrofe sismica, dove ho assistito a spettacoli che mai dimenticherò». Anche noi non dimenticheremo.
Tante volte mi viene richiesto se nella stessa situazione ti saresti riproposto come volontario. Io penso di sì, perché essere volontario vuol dire credere di andare a fare qualcosa di positivo nei confronti degli altri. E lo stare in caserma a non fare nulla non è in qualcosa che io farei. Quindi la risposta potrebbe essere un sì. Forse fisicamente non ce la farei più, perché sono passati molti anni e sicuramente la fame in questo caso avrebbe lavorato in maniera diversa, però sì, probabilmente l'avrei rifatto.
Quindi, chiudendo, ringrazio moltissimo Federico Bernocchi, che costruisce la nostra storia seriale originale, ringrazio Stefano che ci permette di raccontarla, ma un grazie va a tutta la redazione in questo, diciamo, ultimo giorno di scuola prima delle nostre vacanzette estive. Ringrazio davvero le persone che rendono possibile questo programma, perché altrimenti questo programma non sarebbe così. Sembra una banalità e forse lo è, ma è la verità, e spesso la verità è molto banale ed è molto semplice. Persone come Anita Panizza, che costruiscono pezzo per per pezzo questo programma, che gestiscono gli ascoltatori, le storie, che scrive le puntate insieme a me e Federico Bernocchi. Ci facciamo delle riunioni infinite per scegliere non tanto le storie quanto i titoli delle puntate. Ecco, io spero che voi veramente facciate caso ai titoli delle puntate, perché sono frutto di una grande lavoro. E poi Paolino Corleoni, che qui viene chiamato un tecnico, un regista, però in realtà Paolo Corleoni è un autore. Adesso, se lo dico forte, poi lui chiede un aumento all'azienda, questo è un problema, quindi non lo dico forte, ma le persone come Paolo non solo montano i pezzi di un programma, ma lo fanno, gli danno il suono, la forma e spesso il contenuto, laddove gente come me delle volte dice delle cose che non deve dire, oppure si prolunga, oppure dice, insomma, Paolo è un autore di questo programma quanto lo siamo io, Anita e Federico Bernocchi, e ovviamente quanto lo è anche il nostro Luca Micheli, parlandone da quando lo vediamo, insomma, perché non si fa molto vivo qui da noi in radio. Ormai il lavoro da remoto lo ha preso, lo ha catturato, ma la sua musica varca anche i confini della distanza. Quindi grazie a questa splendida redazione, voi godetevi questa estate, mi raccomando, continuate a scriverci, perché noi non ci fermiamo, sentirete 50 storie, 50 puntate, perdonatemi, che arrivano, non sono 50, sono un po' di meno, ma arrivano dalle storie tratte dalle 50 storie del libro, sono solo 30 alla fine. E ve le riproponiamo per tutta l'estate, ma vi dicevo, usate questa estate per scriverci a matteocacciaracconta@radio24.it, perché noi da settembre ricominciamo a raccontare tutte le vostre storie. Godetevi l'estate, ascoltate il GR, noi ci sentiamo comunque lunedì ovviamente, e poi a settembre per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!